Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, come ogni giovedì alle 4, questa è Attica Blues. Allora, oggi parleremo del disco perduto di John Coltrane.
Sì, sì, un evento veramente uscito il 29 giugno di quest'anno e già i critici praticamente lo definiscono come la migliore uscita di questo inizio millennio o degli ultimi decenni per quanto riguarda il jazz. E effettivamente è uscita un doppio CD, anche una versione deluxe per la Impulse, e già questo comunque è appunto un episodio importante. La Impulse pubblica pochissimo dischi l'anno e appunto hanno deciso di riprendere una incisione negli studi di Rudy Van Gelder e appunto metterla sul disco. Finalmente si sapeva appunto di queste bobine che furono perse, poi ritrovate, e poi insomma anche battaglie legali che diremo. E fin dalla fine del 2004 si sapeva appunto di queste registrazioni, ma quasi nessuno aveva potuto sentirle, e finalmente negli ultimi periodi si era deciso di pubblicarle, e il figlio Revy Coltrane ha selezionato appunto questi 7 brani che ci andremo ad ascoltare.
Molti brani sono senza nome, col numero della bobina semplicemente.
Assolutamente, sono 2 brani, Untitled Original e poi riporta appunto il titolo, il numero della bobina, e in più ci stanno delle versioni di standard che poi diventeranno parte del repertorio fisso di Coltrane, come per esempio Impression o anche Nature Boy, quella che è diventata uno standard, o anche Vilia, che in realtà era l'unica che era stata pubblicata. E allora direi di ascoltare il primo brano, e questo appunto non ha il titolo, si chiama Original, Untitled Original 11383, e qui John Coltrane è al soprano.
Thank you.
Si può notare la qualità della registrazione, perché queste bobine furono registrate nello studio di Rudy Van Gelder,
che era tra l'altro, aveva dei soffitti altissimi e quindi si creavano anche questi echi, e tra l'altro si dice anche che Coltrane si trovasse particolarmente bene, e anche per la sua spiritualità, no? Quindi questi echi che appunto riuscivano a rendere ancora meglio queste registrazioni. E l'altra cosa che si può facilmente notare è che qui è col suo quartetto storico, è quello formato dal pianista McCoy Tyner, il contrabbassista Jimmy Garrison, e la batteria è quella di Elvin Jones.
Queste erano delle prove, e sul disco c'è scritto che questa è la take one, di molte sarà la take one, quindi la prima, buona la prima, come si suol dire.
In realtà queste sono quelle che ha scelto il figlio Revy Coltrane, anche lui sassofonista, e che appunto ha selezionato le tracce per il primo disco. Invece nel secondo, nella versione deluxe, ci sono anche le altre varie take, quindi insomma uno si può fare un'idea di quella che era appunto una seduta di registrazione con il quartetto di John Coltrane. Ed è proprio questo, tra l'altro, che ha sorpreso, perché in genere quando escono a distanza, qui siamo addirittura a distanza di 55 anni da quel 6 marzo 1963 in cui hanno inciso questa meravigliosa musica che sentiamo. E appunto dicevo, in genere quando ci sono queste operazioni, sono operazioni più che altro di marketing, si fanno uscire magari dei bootleg ritrovati, e invece qui è tutto perfetto, anche perché appunto dietro al mixer c'era un personaggio chiamato Rudy Van Gelder, che tra l'altro appuntava tutto, che dire, in realtà probabilmente erano degli scarti di Coltrane, ma al giorno d'oggi suonano veramente come qualcosa di straordinario.
Questa è Vilia Take 3, terza take.
Vilia, che è praticamente tratta dalla Vedova Allegra di Franz Leal.
Thank you.
Allora direi anche di contestualizzare questa incisione. Intanto diciamo che il quartetto è rimasto fedele al proprio leader dal 1962 al 1965 e quindi hanno creato i più bei dischi per la Impulse in quel passaggio, poi dal jazz, dal free jazz verso poi la parte più spirituale, qui ancora non si ascolta tanto. E poi diciamo che Coltrane invece aveva già iniziato il suo percorso verso il New Things, e quindi questo aveva portato anche i critici appunto a criticarlo, questa sua visione. Lui ovviamente non si curava di loro, ma lo faceva Bob Tyle, il boss della Impulse, e aveva replicato facendo incidere a Coltrane dei dischi più classici, uno con Duke Ellington, uno fatto di ballads e poi uno con un cantante, perché comunque il cantante era quello che avvicinava anche il jazz al pop e quindi alle vendite, e aveva scelto Coltrane Johnny Hartman. E questo disco poi verrà inciso il giorno successivo a questa incisione, ossia...
Quindi queste probabilmente sono le prove dell'incisione del disco.
Esattamente, il quartetto è sempre quello, John Hartman, che tra l'altro Coltrane non aveva mai conosciuto di persona e aveva fatto solo una quindicina di giorni al Birdland prima appunto di questo 7 marzo, e appunto loro il 6 marzo invece si erano chiusi in sala di incisione, e però poi, come possiamo ascoltare, produrranno una musica totalmente diversa, e quindi insomma ogni giorno era una scoperta nuova per questo quartetto.
E allora adesso ci sentiamo Untitled Original 11386, sempre la take numero 1.
E questo è il secondo brano in cui Coltrane suona il soprano.
poi comunque dietro c'è anche un'importante operazione commerciale dietro questo disco.
Assolutamente, sono usciti anche una versione in vinile, doppio vinile.
Doppio, sì.
E poi tutte le note di copertina, c'è Ashley Khan, un grande storico del jazz che cura appunto tutte le note di copertina. Insomma, però è anche sbagliato secondo me dire che si tratta di scarti di Coltrane, in quanto comunque lui veniva intanto dal successo dell'Atlantic del 1960, quel My Favorite Things che l'aveva aperto al grande pubblico. Da lì passò con Creed Taylor alla Impulse poi Creed Taylor passò l'anno dopo alla Verve e Bob Tyle decise appunto di far diventare la colonna della Impulse proprio Coltrane.
Questo disco che esce per la Impulse.
Questo esce per la Impulse, che adesso è sotto la Verve e quindi Universal. Ma poi diciamo che quindi non erano pezzi, si vendevano abbastanza bene. Coltrane comunque aveva un contratto da $20,000 all'anno e doveva far uscire almeno due dischi l'anno. E quindi che faceva Bob Tyle? Chiudeva Coltrane, soprattutto la notte, negli studi di Rudy Van Gelder per non fare pesare poi ai capi della Impulse appunto tutto questo costo. E da lì loro registravano un sacco di brani, tante take e tanti brani originali, e da lì poi nascevano alcuni dischi, anche per esempio il Live a Birdland comprende sì alcune registrazioni live nel locale di New York, ma anche dei pezzi in studio, così come il successivo Impression, erano una raccolta di pezzi di varie sedute.
Sono pochi i dischi che escono proprio come Impulse anche a tutt'oggi.
Sono pochissimi anche gli artisti sotto contratto e ogni disco comunque è sempre ben fatto. E adesso passiamo a Nature Boy, che poi il quartetto avrebbe inciso nel 1965 per l'album John Coltrane Quartet Plays, ma qui è ancora una versione precedente, molto più sperimentale e contorta. Nature Boy.
La dimostrazione del fatto che fossero delle prove lunghe, adesso ci ascoltiamo una take 6, quindi vuol dire che l'avevano fatta 6 volte questo brano, One Up One Down, sempre John Coltrane.
Pure questa poi ripubblicata e ovviamente in altre sedute di registrazione, ma già quello che ci possiamo accorgere è anche la grandezza di Coltrane, in quanto appunto queste registrazioni 6 marzo 1963 hanno 55 anni e suonano ancora tremendamente moderne. We'll be right back. Direction at Once in realtà non è una un'operazione originale per la Impulse, in quanto già nel 1995 era uscito lo Stellar Regions, un album appunto postumo di circa 30 anni, ed era appunto una seduta di registrazione del 1965, quindi già con un quartetto diverso che comprendeva la seconda moglie Alice Coltrane e Rashed Ali alla batteria. E se vi state chiedendo se usciranno altre cose registrate, la risposta è sicuramente sì, in quanto si sa già che ci sono ben 35 bobine, questa fa parte di queste 35, che sono però congelate, in quanto le aveva la prima moglie di Coltrane, Naima, che nel 2004 chiamò Barry Kenford per dare una valutazione, in quanto le voleva mettere all'asta. E ovviamente la Impulse, appena seppe questo, congelò il tutto e iniziarono delle battaglie legali che ancora oggi vanno avanti. E appunto, come dice lo stesso Revy Coltrane, è stata poi una fortuna per adesso farle uscire. Lui ha curato appunto le selezioni, e appunto, come abbiamo detto, nel primo disco ci sono queste 7 tracce e nel secondo disco le versioni alternate, quindi vari take, e quindi appunto con una versione deluxe si può ascoltare l'intera seduta di registrazione di quel mitico 6 marzo 1963. Questa versione di One Up, One Down era solamente comparsa in un bootleg uscito, inciso al Beardland, quindi non un pezzo totalmente originale, ma comunque una seduta di registrazione importante. E adesso passiamo a blues.
Ci sentiamo Slow Blues.
E qui c'è un'improvvisazione torrenziale di John Coltrane che dura quasi 11 minuti ininterrotti.
Poi questa è una take unica.
Sì, di questo brano non ci sono altre take, quindi è racchiuso solo nel primo brano, nel primo album, quello originale. (Susurra)
si sente la qualità della registrazione veramente.
E infatti oltre al quartetto io citerei anche la figura di Rudy Van Gelder, intanto perché comunque ci accomuna Rudy Van Gelder. Io venni ospite qua per la prima volta ad Attica Blues e portai proprio una come tema il lavoro di Rudy Van Gelder, un personaggio incredibile, ti ricordi?
Sì, sì, mi ricordo bene.
Lui che era un ottico, aveva iniziato negli anni 50 a registrare i dischi nello studio nel salotto dei genitori, però già aveva un qualcosa di sopraffino, e poi negli anni 60 divenne veramente un'istituzione del jazz. Tutti volevano andare a incidere negli studi di Rudy Van Gelder, la Blue Note, e la Impulse aveva praticamente anche un canale privilegiato, in quanto costava parecchio andare a incidere negli studi di Rudy Van Gelder, ma loro avevano comunque le basi solide della ABC alle spalle e quindi non si facevano problemi economici. E fu anche la scelta per cui Coltrane abbandonò l'Atlantic Records per spostarsi alla Impulse, e fu anche quello un azzardo. La Impulse che mise l'anno prima sotto contratto Ray Charles, che era già una stella, ma comunque non era una grossa casa discografica, era appena nata. Però per lui, che aveva iniziato a registrare negli anni 50 con la Prestige proprio negli studi di Rudy Van Gelder, poi aveva appunto dovuto abbandonare il sodalizio con questo magnifico fonico per spostarsi negli studi dell'Atlantic, e quando seppe che invece la Impulse registrava di nuovo negli studi di Rudy Van Gelder, lui non ci pensò su due volte e si trasferì. Anche la grandezza di Rudy Van Gelder, citiamo una frase di Herbie Hancock che disse: capì di essere diventato veramente importante quando chiesi a Rudy di poter spostare con le mani un microfono e lui mi disse di sì. Infatti lui era veramente
un maniaco, Rudy Van Gelder,
totalmente un maniaco, usava sempre i guanti e poi aveva tutti dei vari pannelli, tra l'altro nascondeva anche molti dei suoi segreti del lavoro, anche adesso non si sa bene com'è e perché lui registrasse così bene. Tra l'altro lui registrò il primo live di Coltrane al Village Vanguard, e lì in quel disco si ascolta veramente la qualità del lavoro di Rudy, in quanto sembra veramente di essere seduti al primo tavolino dello storico locale di New York. E altra particolarità era quello che lui conservava benissimo tutte le bobine e anche i dettagli. Lui era veramente un maniaco, un perfezionista, e quindi venivano riportate esattamente tutto. E quando poi la Impulse si spostò da New York a Los Angeles, ci fu veramente un trambusto, molte cose si persero, ma poi grazie al lavoro di Michael Scuna riuscì a ritrovare tutto e rimettere tutto sotto, a catalogare tutto per bene, proprio per questo lavoro meticoloso in fase di registrazione di Rudy. Rudy Van Gelder che ci ha lasciato il 25 agosto del 2016, lui che era nato nel New Jersey nel 1924, quindi ha vissuto veramente tanto, 92 anni, ma fino alla fine comunque ha continuato a lavorare rimasterizzando molti di quei suoi CD a 24 bit, quindi insomma anche un rivoluzionario, si aggiornava sempre, e quindi grande Rudy Van Gelder.
passiamo all'ultimo brano del disco, Impressions.
Questo è un brano suo e diventerà poi anche un disco dal titolo Impression, uscito 2 anni dopo, e diventerà comunque un brano che poi lui conserverà sempre nel suo repertorio, soprattutto live, in una versione lunghissima e ricordiamo bellissime quelle in compagnia dell'alto sassofonista Eric Dolphy.
Questa è una versione da 4 minuti invece.
E abbiamo scelto la take 1, presa dal secondo disco.
Adesso passiamo al giorno dopo, alla registrazione del giorno dopo.
E vi accorgerete come le atmosfere siano completamente diverse. Intanto perché c'è un cantante come detto, imposto da Bob Tile per ampliare il pubblico di Coltrane a un pubblico un po' più commerciale. Quindi Coltrane scelse questo Johnny Hartman, un baritonista che si era trasferito dall'America all'Inghilterra e che comunque non aveva avuto assolutamente fortuna, era quasi semi sconosciuto. I due non si conoscevano e si erano conosciuti 10 giorni prima al Birdland, in cui fecero anche dei concerti, e quindi poi si ritrovarono questo 7 marzo 1963 per dare vita a sono sei tracce di standard, appunto reinterpretati da questo quartetto con l'aggiunta del cantante. E tra l'altro si dice che i brani fossero molti molti di più, ne hanno registrati tanti, tra cui anche una versione inedita di Afro Blue di Mongo Santamaria. Sicuramente tutti questi brani saranno raggruppati in quelle 35 bobine che chissà quando usciranno, se usciranno, ma anzi sicuramente sì.
Noi ci sentiamo dei 6 Wonderful
ed è la traccia d'apertura.
They say that falling in love is wonderful. So wonderful. So they say. The thing that's known as romance is wonderful, so wonderful, so they tell me. I can't recall who said it. I know I never read it. I only know they tell me that love is grand and if there's a moon up above, it's wonderful, wonderful in every way. So they say.
Diverso l'ambiente.
Sì, atmosfere proprio surreali.
Sì, un Coltrane molto più melodico qui, e comunque questo era anche una risposta ai critici che appunto lui stava andando verso la New Things, verso un percorso più spirituale, verso il free, e appunto chi lo criticava lui rispondeva pubblicando anche questi dischi.
Thank you.
any warning. Io direi che possiamo passare all'album uscito postumo qualche anno fa.
Sì, sì, l'album è uscito sempre per la Impulse nel 1995, ma qui siamo nel 65. I brani sono 10, tutti a firma di Coltrane, ma il quartetto è quello diverso, è quello più spirituale, che comprende la moglie al piano, Alice Coltrane, Jamie Garrison che si replica al contrabbasso e Rashed Ali alla batteria. E allora ci ascoltiamo il brano che dà il titolo a questa raccolta. Stella Region, John Coltrane Quartet. Allora chiudiamo con un vecchio disco di Coltrane, però sempre negli studi Rudy Van Gelder, e qui siamo all'inizio, siamo il 7 febbraio del 1958. Ovviamente i componenti del quartetto sono diversi: al piano c'è Red Garland, al contrabbasso Paul Chambers e Art Taylor alla batteria. Però appunto gli studi sono sempre quelli, e da lì iniziò veramente questo lungo sodalizio fra il sassofonista e il tecnico del suono. E allora abbiamo scelto la seconda
traccia. Questa è la Prestige addirittura.
Questa è la Prestige, quindi ancora prima dell'Atlantic. Ha registrato diversi dischi per la Prestige, in realtà poi uno più bello dell'altro. Questo forse è il mio preferito ed è uno dei primi di Coltrane da band leader. Qui ancora non è nella fase free, ma è nella fase hard bop. e si era appena lasciato, aveva appena lasciato il quintetto di Miles Davis per poi tornarci l'anno dopo per registrare quel
Infatti, questo è un
blu.
Disco di standard.
Assolutamente, un disco di standard, e noi abbiamo scelto forse il più bello, I Want to Talk About You. Allora, in conclusione vi ricordiamo anche le nostre pagine social di Facebook, Twitter, Instagram, la nostra playlist su Spotify, dove trovare tutti i brani di questa splendida trasmissione. In tutti i casi basta cercare Attica Blues. E poi siamo anche in stagione di concerti, e che concerti ci sono a voglia. Ci sta Tony Allen domani, Chico Rea sabato, Stefano Bollani con il suo nuovo quintetto brasiliano lunedì. Insomma, c'è veramente l'imbarazzo della scelta.
E allora noi vi salutiamo e vi rimandiamo a giovedì prossimo.
Ma ci sono anche i podcast?
Ci sono anche i podcast sul sito della radio www.ondarossa.info. Allora giovedì prossimo che facciamo?
Ritorniamo alla Studio One, ritorniamo in Giamaica, e quindi ancora l'ultima puntata di questa stagione dedicata alla grande casa discografica di Coxon Dodd.